prima volta che Gesù ha spezzato il pane dicendo questo è il mio corpo, continuate a fare questo. E allora noi riconfermiamo anche oggi che al centro della nostra fede in Gesù di Nazareth c'è il ricordo di un fatto di sangue, la sua morte per resurrezione. Una morte violenta e infamante. Ricordiamoci che Gesù non è morto sazio di giorni, come direbbe la Bibbia, come dice la Bibbia, quando la vita l'aveva vissuta tutta, come Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, ma è morto ammazzato, di morte violenta. Questo ripropone il rapporto tra religione e violenza. È un rapporto su cui ultimamente ci ho riflettuto molto perché mi ha, lo sento molto, anche ora lo stiamo vivendo. Anche in queste guerre c'è chi si trincera dietro il paravento del Dio. Un rapporto quello fra religione e violenza che sembra organico, non casuale. Ricordiamoci, anche questo io me lo sono ritirato. Gesù è stato condannato, tale ragione, non è stato condannato dagli altri. Sarebbe più comprensibile, cioè il figlio di Dio è venuto e senza Dio ammazzato. L'hanno condannato a morte i rappresentanti di quella religione che tutt'oggi è considerata una delle più alte espressioni. I cristiani poi hanno ritenuto i perfidi giudei, si diceva così prima della settimana santa, responsabili di quella morte e hanno commesso altre violenze, con l'illusione di vendicare Gesù. E via via, una catena che non finisce mai. Quindi il nesso fra religione e violenza sembra davvero stretto. In molte religioni, compreso l'ebraismo, si pratica il sacrificio di animali in onore della divinità, sapete, e dietro questo c'è il meccanismo di voler placare, versando sangue, di voler placare l'ira di Dio. Dio ha bisogno di vedere sangue versato. San Paolo, nella lettera agli ebrei, dirà, senza spargimento di sangue non c'è remissione. Quindi era una condizione profonda anche per te. Ma non importa in queste guerre che ci sono ora, il nome di Dio si spreca da tutte le parti, a ebrei e a musulmani, a ortodossi, spero, non tutti gli ortodossi siano così, ma Putin va in chiesa a pregare la mattina, e il popolo di Mosca è d'accordo con lui. Quindi il nesso religione e violenza è un nesso tragico. Il nome di Dio gronda sangue nei secoli. Questo è quello su cui dovremmo riflettere. Allora anche Dio è violento. Il problema della violenza, specialmente in questo periodo, lo sentiamo molto. E ora siamo qui a celebrare un altro fatto di sangue. E si dice che in quel sangue versato sta la nostra salvezza. Possibile che la salvezza venga dalla violenza, anche se subita. Perché se noi affermiamo che viene la salvezza viene dalla violenza anche subita, allora è un modo di ricavare la necessaria. Sacra. C'è un filone di interpretazione del tradimento di Giuda che dice Giuda ci voleva. Perché se non arriva Gesù, Gesù non sarebbe morto e quindi non si sarebbe salvato. C'è un filone dell'Antico Testamento, poi anche nel Nuovo, che interpreta il gesto sacrificale come un prezzo pagato alla divinità per l'offesa del peccato del popolo. Nel Vecchio Testamento c'è il libro del Levitico che lo dice chiaro, ma non importa andare al Vecchio Testamento. Sant'Anselmo, il vescovo di Canterbury, il vescovo d'Aosta e di Canterbury, ha fatto tutta una teologia su questo. E il sangue di Gesù è quello che placa l'ira di Dio arrabbiato per i nostri. In alcune religioni addirittura si ammazzava dei bambini per via di Dio. Quindi anche nell'ebraismo c'è questa celebrazione del capo espiatorio, il giorno dell'espiazione. Yom Kippur si chiama, se no facciamo ancora le prete. Alcuni animali quindi vengono sacrificati a Dio per invocare il suo perdono. E poi i peccati di Israele si ritiene che per questo motivo siano perdonati. Un agnello viene mandato via nel deserto, la Bibbia dice da Azazel, forse un demonio che c'è nel deserto, viene mandato laggiù per allontanare le colpe del popolo. È il meccanismo del capo espiatorio. È un vecchio meccanismo studiato anche da psicanalisti e psicologi successivamente, dove la vittima è ritenuta colpevole e i carnefici sono la mano giustiziera della divinità. Profondi sono i motivi che portano la folla a scaricare le proprie angosce e i propri sensi di colpa su una vittima espiatoria, che viene considerata colpevole. Sarebbe peccato, si fa tutti, anche bambini lo fanno. Chi è stato? Ha rotto il velo, chi è stato? Lui si cerca subito il colpevole. Tanto gli darà, si fa riposare. Anche Gesù è stato compreso in questa linea. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che ha preso su di sé il peccato del mondo. Quindi anche Gesù è stato inteso da primi cristiani come capo espiatorio. Più volte si afferma, prima citavo la lettera agli Ebrei, senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Che terribile! Io non lo condivido. Questo è il modo con cui Paolo, la lettera di Ebrei non è di San Paolo, una lettera a cui è stato messo il nome di Paolo, ma oggi tutti sono d'accordo per dire che non è sua. E quindi si era convinti che bisognava versare sangue di una vittima, di un capro espiatorio. È un filone teologico presente nel Nuovo Testamento che ci ha condizionato tutti, che attribuisce cioè alla morte violenta di Gesù, alla potenza del suo sangue versato, la capacità di riconciliarci con Dio. E mi ricordo che l'ultima volta, Papa Wojtyła, che è stato grande in questo, perché disse una volta in un discorso pubblico, basta con la teologia di Sant'Anselmo, che dice che c'è bisogno di sacrificio per placare il Dio. A me non ho detto che Dio non fa nulla, è una radio cattolica, qualcuno a cui crede ha detto, non parlo di 20 anni fa, l'anno scorso, qualcuno ha detto che i bimbi, che è terribile, i bimbi disabili, Dio li fa nascere apposta perché sono il fulmine, il parafulmine dei peccati. Siamo qui. Eppure lo fanno dire e nessuno contrario, controcambia una interpretazione diversa. Gesù ci salva non perché non è perché ha patito e ha versato sangue, ci salva perché la sua morte non paga a Dio il debito dei nostri peccati, ma perché in questo modo, come dicevo prima, i violenti finiscono per essere lo strumento necessario e provvidenziale perché si abbia una vittima che ci salva. Non si esce dal cerchio della violenza. Questo significa rifare della violenza un feticcio. Ma già nella vita ebraica siamo un'altra strada. Tante volte che forse è il capo di Dio. Il profeta Osea che dice io voglio, Dio mi ha detto di dirvi, io voglio amore misericordioso, non amore disonzato. La conoscenza di Dio piuttosto che sacrificio. Non sacrifici intesi per fare un servizio per l'amore, sacrificio di ammazzare le bestie per parlare il di Dio. Il popolo ebraico all'inizio percepisce Dio come un Dio violento, lo ricordate? C'è un tragitto da fare per arrivare a questa condizione. Dio dice ad Abramo, sacrificami il tuo figlio, e poi ferma la parola. No, l'hai capito male. Io voglio, un sacrificio lo voglio, ma è il tuo sacrificio. Il possesso che hai verso il figlio è diventato quasi un feticcio, una divinità della tua vita, il figlio tanto atteso. E poi anche, l'ho citato tante volte, perché nei miei tempi, il profeta Amos, Dio mi ha detto di dirvi che me ne fo dei vostri vitelli grassi sgozzati. Che me ne fo di questi sacrifici. Io una sola cosa mi voglio, che il diritto scorra come l'acqua e la giustizia come il torrente aperto. Il capro espiatorio dei miti è ritenuto colpevole e la violenza che lo abbatte è sacra. I miti camuffano la violenza verniciandola di sacra. La vita di Gesù invece la rivela e la svela e la condanna. La morte di Gesù non è violenza redentrice, sacralità. Ciò che ci salva è la fedeltà di Gesù alla sua vicinanza all'uomo. Io dico sempre che la grazia del Carmelo è il momento che sintetizza più di tutto il significato della vita e della morte del Messia, è quando sulla croce gli dicono: scendi dalla croce e crederemo in te, fai un atto potente di violenza. E Gesù: Padre, perdonami, non vado a fare cosa. In questa carezza verso i suoi crocifissori sta la nostra speranza. Noi mi viene a dire: se Dio è così, cerca di se fosse giusto, non lo dirà. Ma se Dio è così, va bene, alza la mano. Dio è stato avvicinato a lui attraverso la testimonianza di Gesù di Nazareth. Questo mi sembra importante. Gesù ha salvato Dio da questa visione violenta che lui ci si era fatta. Ecco, la frazione del pane che celebriamo stasera, in memoria di quell'ultima scena, attualizza, rende presente la morte di Gesù, il suo corpo spezzato, di cui il pane spezzato è figura. E questo vi lascio con questa sintesi, che non è tanto facile da capire per i ragazzi specialmente, quelli sono molti di quei ragazzi, sono quelli che faranno la comunione il prossimo maggio, avremo modo di riparlarne. Ma in questa sintesi, che non è facile, secondo me, c'è tutto il significato della violenza. Gesù ha detto: io sono, mi lascio avanzare, non voglio ribellarmi con violenza, ma che io sia l'ultimo, basta con il sangue del sangue. Continuate pure a farlo, continuate a farlo su di me. Quindi un pezzo di pane, lo spezza, dice: ecco il mio corpo. Per cui in questa sostituzione di lui al pezzo di pane, il gesto di infilare il coltello dentro, da gesto di assassino, diventa il gesto di carico di amore che ci sia, di vita. L'unica violenza consentita ora è spezzare i corpi, basta. Questo mi sembra il grande segnale